Buongiorno, buon sabato, benvenuti a M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi fino alle 11 per questa nuova puntata. Vi ricordo la nostra mail a cui potete scrivere, segnalarci notizie, storie da Milano e dalla Lombardia. metroregione@radiopopolare.it. Questa settimana a Milano si è aperta con una seduta tesa del Consiglio Comunale a Palazzo Marino e si è praticamente chiusa con quello che è stato definito un mini rimpasto di giunta. L'assessorato alla casa, lasciato da Guido Bardelli, è stato suddiviso tra il nuovo assessore all'edilizia pubblica, Fabio Bottero, e l'assessorato al bilancio di Emmanuel Conte, a cui ora è chiesto di realizzare il piano casa annunciato dal Comune di Milano. Il sindaco Beppe Sala ha poi preso per sé la delega alla sicurezza, il tema su cui la destra, la Lega in particolare, per le comunali del 2027, ha già iniziato a fare campagna elettorale. In regione il presidente Fontana è andato in aula a riferire sul tema del fine vita. Ha difeso l'operato del servizio sanitario regionale e dell'assessore Guido Bertolaso sul suicidio assistito di una donna affetta da sclerosi multipla. Fontana si è preso però così gli attacchi degli alleati di Fratelli d'Italia. Insomma, le divisioni all'interno della maggioranza su un tema così delicato non sono superate. E questa settimana si è parlato anche della perizia del consulente della Procura di Milano che ha definito corretto l'inseguimento fatto dai carabinieri la notte in cui è morto Rami El Gamel. Gli esperti dei legali della famiglia di Rami devono però ancora depositare i risultati delle loro analisi. L'ultima parola spetterà poi ai giudici. Qui a M7 vi parliamo spesso di Milano e delle sue diseguaglianze. Un progetto sociale molto importante in città è quello che dal 2020 porta avanti Emergency. Il progetto si chiama Nessuno Escluso e nel 2024 ha dato sostegno a più di 2000 famiglie in tutta la città. Abbiamo chiesto a Marco Latrecchina, coordinatore di Nessuno Escluso, di raccontarci che cosa è venuto fuori nel loro ultimo anno di lavoro.
Abbiamo visto un trend che insomma va avanti ormai da qualche anno. Il trend è un circolo vizioso, una concatenazione di bisogni, di ostacoli e di barriere che rendono molto difficile a delle categorie di persone anche avere soltanto un'opportunità di emancipazione. E il circolo è questo, parte da un aumento dei costi abitativi e quindi sempre una difficoltà sempre maggiore a trovare un alloggio e soprattutto a trovare un alloggio con un titolo significa con un affitto, quindi con un contratto. Senza un titolo abitativo non si può ottenere quella che è un po' la porta d'ingresso per tutti i servizi che poi in effetti un comune e un territorio come quello di Milano offre. Questa è una situazione in cui noi vediamo più o meno più della metà, il 55% delle persone sono in questa situazione e non stiamo parlando soltanto di marginalità o estrema marginalità, anzi in molti casi ci è capitato di vedere famiglie che, mi viene in mente una coppia di siriani, ingegneri, entrambi con un lavoro appena arrivati, quindi persone che avrebbero tutte le carte per riuscire a inserirsi in una comunità, diventare una parte attiva e produttiva di una comunità, ma non avendo trovato un contratto, nessun proprietario di casa gli ha lasciato una casa con un contratto, non hanno ottenuto la residenza, hanno iniziato ad avere problemi a inserire i figli nel mondo scolastico e a pagare una retta che potevano affrontare. Due persone potenzialmente autosufficienti sono arrivate a chiederci un pacco alimentare perché autosufficienti non lo sono più.
Ci spieghi un po' quanti sono i modi in cui cercate di dare sostegno a queste persone a Milano?
Innanzitutto le persone giustamente sono attirate da servizi che danno risposte istantanee, per cui vengono da noi per i servizi che sono un po' il pull factor che abbiamo, che sono la parte sanitaria, quindi noi abbiamo in giro per Milano, nelle periferie con dei mezzi mobili, medici, infermieri, psicologi, e poi abbiamo anche la possibilità di dare un aiuto alimentare alimentare, abbiamo un hub alimentare in Cascina Cuccagna e una distribuzione di pacchi in tutta la città. Aiutiamo le persone a trovare un alloggio sia in edilizia pubblica sia sul mercato privato, aiutiamo le persone a trovare un impiego, e questa è per esempio una cosa in cui Milano dà una risposta. Circa il 50% delle persone che si rivolgono da noi riescono poi, anche grazie al nostro aiuto, a trovare un impiego. E poi ci sono da seguire tutte le persone per tutta la parte di inserimento nelle scuole, tutta la parte dell'istruzione e la parte poi dei servizi, effettivamente dei servizi sociali e dei servizi territoriali. Non da ultimo è molto importante poi avere sott'occhio anche la parte relazionale, quindi anche aiutare le persone a ridurre a volte quello che è l'isolamento e anche lo stigma a volte di una certa condizione.
A livello di provenienze, di storie pregresse, chi sono le persone che si rivolgono a Nessuno Escluso, a Emergency?
Nel 2024 ancora gli italiani per cittadinanza sono la prima categoria, un forte arrivo di persone dal Perù, e poi in ordine abbiamo Marocco, Egitto, Romania, ecco, queste sono un po' le nazionalità che arrivano da noi. Questa caratteristica che accomuna italiani, stranieri, famiglie e anche singoli, di essere in questo limbo un po' ai margini della comunità, senza avere la possibilità di accedere ai servizi che una città offre, senza essere riconosciuto integralmente come residente cittadino e parte integrante di una comunità, persone che sopravvivono ma che a ogni oscillazione negativa del mercato si ritrovano immediatamente in uno stato di estrema difficoltà senza poterci far fronte.
Quali sono anche le campagne in cui vi spendete per cercare di rendere accessibili a tutti i diritti che seguite più da vicino?
Coerentemente con quello che abbiamo visto durante quest'anno, con quello che ci hanno raccontato tutte le persone che abbiamo incontrato e seguito, visto che abbiamo identificato nell'iscrizione anagrafica, nella residenza, uno degli ostacoli che fanno parte un po' di quel circolo vizioso di cui parlavamo, siamo stati tra i promotori della campagna Sei la mia città, che è una campagna che vede ad oggi circa 100 firmatari e che chiede sostanzialmente al Comune di Milano di trovare una soluzione affinché la residenza e l'iscrizione anagrafica siano accessibili per tutti, e per cui dietro a questo di far sì che tutti i diritti correlati alla residenza anagrafica siano esercitabili. Secondo noi questa è una cosa veramente molto importante anche che succeda a Milano, dove le diseguaglianze, le frizioni tra quanto è alto il costo per ottenere un alloggio da cui deriva la residenza e da cui derivano tutte le esclusioni di cui parlavamo prima è tanto più lampante che forse ha proprio senso iniziare da qua.
I problemi del trasporto pubblico locale sono diventati un tema enorme e diffuso. A Milano sono note le difficoltà di ATM, ma i guai sono tanti, forse anche di più, in provincia. Nei comuni del sud Milano i tagli alle corse degli autobus hanno raggiunto un livello tale da spingere i cittadini e i sindaci di 14 comuni a organizzare un flash mob di protesta. È stato un paio di mattine fa una fermata dell'autobus a Noviglio. Queste sono le voci di chi era a manifestare.
Sono Sonia Belloli, sindaca di Zibido San Giacomo. Siamo in 14 comuni, abbiamo organizzato questa iniziativa, questo flash mob, per dire basta al taglio delle corse nel nostro territorio, in particolare nel sud-ovest milanese. Il trasporto pubblico locale oramai vive una situazione di crisi da anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo stanno tagliando davvero le corse che portano i nostri ragazzi, i nostri studenti alla scuola, che portano i nostri cittadini a lavoro, e veramente questo non è più tollerabile.
Io mi chiamo Carmen Manduca, sono il sindaco del comune di Vernate. Il mio comune ha già poche corse, per cui se al mattino per esempio saltano la prima corsa o la seconda, che sono quelle della fascia più importante, significa che gli studenti e i lavoratori non possono recarsi nei luoghi dove devono recarsi.
Da voi qual è l'azienda, diciamo, di riferimento?
Allora, l'azienda è Star Mobility, che in questo momento è quella che ha le maggiori difficoltà. Il problema che loro lamentano, la carenza degli autisti, far sì che magari salta una di queste corse, per cui poi a catena i pullman arrivano pieni, le persone non riescono neanche a salire oppure non passano proprio.
Io faccio una bella tratta, perché io parto da Motta Visconti, arrivo in Famagosta e da Famagosta devo arrivare in Piazzale Lodi. Io ci impiego un'ora e mezza per arrivare a casa e per arrivare al lavoro. Non è il fatto di tornare mezz'ora più tardi a casa, il problema è come torni a casa, perché nel momento in cui tu ti trovi su quella banchina, salta un pullman che carica 50 persone, 50 persone rimangono a piedi e devono prendere la seconda corsa dove ci sono altre 60 persone, non sono più 60 persone che salgono, sono 110, dove li mette? In più andiamo in autostrada, fa una frenata? Cioè, la sicurezza dov'è?
Voi siete qua stamattina con quali striscioni, quali messaggi, che cosa volete segnalare?
Il diritto delle persone a poter partecipare alla vita civile con un trasporto adeguato.
Lei in quale comune vive?
Io abito a Vernate, la frazione Moncucco. Io il mattino vado in macchina già da tempo, le poche volte che ho dovuto prenderlo non sono riuscita a salire perché era troppo pieno. E faccio presente che prendere un taxi da Famagosta per tornare costa dagli 80 a 100 euro.
Da settembre, ottobre, quotidianamente. Tutti i giorni, una, due, tre, quante ne salteranno? Sette, otto? Corse mattina e sera, nelle orari di punta. Un giorno ti prendi il permesso, due giorni ti prendi il permesso, poi il mio capo mi dice arrangiati, prendi la macchina, però gli pago una bolletta annuale, quasi 800 euro all'anno.
Ormai il disservizio è stato legalizzato. Ovvero Star Mobility ti invita a iscriverti a una newsletter e tutte le sere ti dice domani vengono messe queste corse. Quindi loro ti dicono, beh, io sono a posto, ti organizzi in base a quello che ti sto dicendo, ma questa roba qui non è garantire il servizio pubblico.
Cioè, quindi ogni sera voi tutte scoprite sere, certo, quali sono le corse del giorno dopo.
Esatto, che vengono omesse. In più c'è la sorpresa, perché se no non è divertente. Tu hai il figlio che è a Famagosta alle 2 e aspetta il pullman, poi magari lo prende alle 4 perché ti fanno saltare le 2 e le 3. Io pago all'inizio dell'anno 500 euro per ogni figlio da Zibido, il mio costo è 450 o 500 euro per un abbonamento. Di fatto tutti i giorni qualcuno deve preoccuparsi o di portarceli a scuola, oppure quando devono rientrare ci devi mandare tuo papà che ha 80 anni e quindi ma lo devi far uscire di casa, tua mamma che ne ha pure lei 80, deve uscire. Oppure questi aspettano delle ore in un capolinea che è quello di Famagosta.
La società Star dice che non hanno autisti, hanno portato 10 curriculum di nuovi autisti, non li hanno presi perché? Perché partivano da una classe troppo alta secondo loro, perché loro dicono da noi si parte con lo stipendio minimo, ma chi è che se prende 1500 euro adesso va in una società e ne prende 1200? Nessuno, quindi non trovano autisti.
Sono Carlo Tarantola, sindaco di Rosate. Noi siamo al fianco dei nostri cittadini per sostenerli, perché veramente sono esasperati, non ce la fanno più. Corse continuamente saltate, pullman sovraffollati. Insomma, c'è un tema di limitazione, secondo me, di diritto al lavoro e di diritto allo studio, perché ci sono stati alcuni ragazzi, io parlo per il mio paese, che in questo periodo che hanno dovuto fare la scelta per gli istituti scolastici, hanno fatto la scelta non in base all'istituto scolastico perché cosa offriva, ma in base al trasporto pubblico perché cosa offriva.
La prospettiva è quella sempre di andare a ridurre le corse finché il personale continua ad essere carente.
Esatto, nell'ultimo incontro con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, con Regione Lombardia, con Città Metropolitana, c'è proprio stato prospettato di tagliare ulteriormente altre 7 corse sul nostro territorio per cercare di garantire le altre rimanenti, però veramente questo non è accettabile. La cosa vera è che abbiamo una gara, contratto d'appalto che è in proroga oramai da tanti anni e non viene rinnovato. Questa nuova gara dovrebbe proprio prevedere un'implementazione, quindi nuove corse per il nostro territorio. Dalle ultime informazioni che abbiamo è che questa gara verrà rinnovata nell'estate del 2026, quindi ancora comunque ci sarà un pochino d'attesa, e durante questo periodo noi chiediamo che quantomeno il servizio attuale resti, che non venga depotenziato nuovamente.
Martedì prossimo, 18 marzo, dalle 17 in via Mancinelli a Milano ci sarà l'appuntamento per ricordare Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Fausto e Iaio, uccisi 47 anni fa mentre stavano andando al centro sociale Leoncavallo. E martedì in via Mancinelli ci sarà il consueto presidio organizzato dall'Associazione Familiari e Amici di Fausto e Iaio con interventi e musica. L'anniversario di quest'anno è un po' particolare perché si intreccia con l'inchiesta giudiziaria riaperta dalla Procura di Milano dopo le sollecitazioni arrivate dal Consiglio Comunale. Ce ne parla Roberto Maggioni.
È un complicato tuffo indietro nella storia italiana di 50 anni. L'indagine riaperta un anno fa dalla Procura di Milano sull'assassinio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, Fausto e Iaio. Un tuffo indietro fino a quel marzo del 1978, in quei giorni scossi dal sequestro del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, 16 marzo. Due giorni dopo, due killer sparavano a Milano in via Mancinelli a due giovani che stavano andando a un concerto al centro sociale Leoncavallo. Nel 2000 la GIP Clementina Forleo aveva archiviato le accuse a carico di tre militanti romani dell'estrema destra legati ai NAR, i nuclei armati rivoluzionari. La riapertura delle indagini un anno fa è avvenuta a seguito di una richiesta del Consiglio Comunale di Milano. Il fascicolo è a carico di ignoti, indaga il Dipartimento Antiterrorismo con i PM Francesca Crupi e Leonardo Lesti. La pista, ripresa in mano dai magistrati, è la stessa che 25 anni fa aveva portato all'archiviazione quella dell'estrema destra romana, legata ai NAR. Alla luce delle tecniche investigative a disposizione oggi, i PM stanno lavorando nel solco di quella indagine, con un primo problema enorme contro cui si sono scontrati: i reperti sono scomparsi. I PM non hanno ritrovato negli archivi del tribunale gli 8 proiettili calibro 7.65 che furono esplosi contro i due ragazzi da una Beretta 34. Sparito da tempo anche il berretto di lana blu, rinvenuto nel 1978 sul luogo del delitto e mai sottoposto ad accertamenti. Con le tecnologie a disposizione oggi sarebbe stato possibile fare un'approfondita analisi del DNA e fare una perizia comparativa fra i proiettili che hanno ucciso Fausto e Iaio e quelli esplosi in quegli anni a Roma in azioni simili contro militanti di sinistra o nei contesti legati all'estrema destra. Nei giorni scorsi sono venuti a trovarci qui in radio Antonella D'Ambrosio, compagna di classe di Fausto, e Giovanni Tagliavini, anche lui amico dei due ragazzi. Oggi Antonella e Giovanni fanno parte dell'Associazione Familiari e Amici di Fausto e Iaio.
Come associazione abbiamo sempre coltivato la speranza di trovare una strada che possa arrivare alla verità e alla giustizia. Stiamo andando verso quasi 50 anni dall'assassinio di Fausto Iaio e siamo ancora qui a chiedere verità e giustizia. Finalmente forse uno spiraglio si può aprire e quindi chiaramente noi siamo molto speranzosi, lo siamo sempre stati, non ci illudiamo più di tanto, però stiamo osservando con attenzione quello che sta succedendo e cerchiamo insomma di sostenere quelle che sono anche le speranze nostre e di chi segue la storia di Fausto Iaio da tanti e tanti anni.
I magistrati che abbiamo sentito ci hanno lasciato qualche spiraglio di speranza, appunto, e dopodiché abbiamo incaricato le famiglie, hanno dato mandato a un avvocato, Brigida, di occuparsi del caso. Se si dovesse arrivare a un eventuale processo, noi come associazione possiamo costituirci come parte civile.
È un'indagine complicata. 50 anni dopo sono anche spariti alcuni reperti che forse si sperava di ritrovare.
Sì, esatto, sono già, diciamo, da diversi anni è sparito il famoso cappellino che era stato ritrovato proprio sul luogo dell'assassinio. Quello penso che siano ormai sparito da 30-40 anni. C'era una speranza sui proiettili invece, che erano conservati anche questi, penso a Palazzo proprio di Giustizia, cioè comunque a Milano. Quando sono andati a cercarli, diciamo, purtroppo non sono più stati trovati. Ci sono un giro di supposizioni rispetto alla fine che possono aver fatto. Non sappiamo quale sia la versione giusta, sta di fatto che però erano prove molto significative, erano proiettili che potevano parlare, perché se comparati con quelli di altri omicidi simili avrebbero potuto portare anche agli esecutori materiali, ma di fatto qualcuno ha avuto l'interesse proprio di farli sparire.
L'assassinio di Fausto e Iaio resta Una ferita aperta per la città di Milano e per la sinistra milanese. Due ragazzi di 18 anni, attivi nel loro quartiere, il Casoretto, vicini alla sinistra extraparlamentare, a Radio Popolare passavano ad ascoltare dischi che altrove era difficile trovare. Una storia comune a quella di tanti giovani della loro età e che si è tramandata di generazione in generazione. Gli assassini di Fausto e Iaio sono probabilmente oggi ancora in vita. C'è chi li ha aiutati, chi gli ha dato base logistica, chi li ha coperti in tutti questi 50 anni. Persone che oggi potrebbero parlare. Difficile lo facciano. Gente così forse ancora oggi ha interesse a coprire assassini e mandanti. Se anche la via giudiziaria non dovesse portare a nulla di utile e nuovo, quei due nomi, Fausto e Iaio, resteranno per sempre impressi nelle lotte sociali di Milano, nelle lotte dei giovani che si riconoscono in quella storia, nel ricordo popolare che sopravvive a depistaggi e censure.
Il legame con la gente è molto vivo, è ancora molto vivo. Ogni volta che facciamo, che celebriamo questo anniversario, arrivano tantissime persone, ne ritroviamo tutti gli anni, ne arrivano anche di nuove, arrivano anche giovani. Fausto e Iaio sono un po' dei cittadini di Milano, fanno parte proprio della gente di Milano, è una parte di Milano che è rimasta nonostante tutto, nonostante loro siano purtroppo rimasti dei diciottenni, sono rimasti nel cuore di tantissimi, sono come se fossero un po' cresciuti con noi.
Tutto M7 finisce qui, vi ricordo che tutte le puntate sono riascoltabili in podcast alla voce trasmissioni sul sito di Radio Popolare. Appuntamento a sabato prossimo, un saluto da Luca Parena.